Buonasera, bentrovati all'ascolto di Passaggio a Sud-Est, una puntata un po' diversa dal solito nella sua costruzione, nella sua organizzazione e un po' più breve del solito, una puntata che realizziamo però come sempre con la collaborazione di Marina Sicora e di Artur Nura e con la quale dunque vi daremo conto di alcune delle notizie, dei fatti, degli avvenimenti che raccontano la realtà politica dell'Europa sudorientale, come recita appunto il sottotitolo della nostra rubrica. Entriamo allora subito in argomento e diamo la linea a Marina Sicora.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale e ben ritrovati al nostro appuntamento di Passaggio a Sud-Est sulle onde di Radio Radicale. Questa puntata, tra l'altro, ci occuperemo di due temi in primo piano in Serbia. Questa settimana infatti i media serbi, ma anche quelli internazionali, hanno informato sull'incontro Macron-Vucic a Parigi. Un incontro, come rilevato dalla stampa serba, tra due amici e due paesi amichevoli, ma non è mancato il rilievo sulla doccia fredda da parte di Parigi quando si tratta degli obblighi non adempiuti da parte della Serbia, vale a dire quelli relativi alla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina e ovviamente in questo senso il proseguimento del dialogo tra le due parti. Oltre alla visita del presidente serbo a Parigi, in Serbia ma anche nella Repubblica Srpska, l'entità serba in Bosnia e Erzegovina, non cessano i commenti, come nemmeno gli appuntamenti dei loro vertici per contrastare e opporsi all'annunciata risoluzione dell'ONU sul genocidio di Srebrenica. Il prossimo 11 luglio ricadrà infatti la triste giornata della commemorazione della tragedia di Srebrenica e per di più l'anno prossimo, 2025, sarà commemorato come il 30° anniversario dei crimini e del genocidio di Srebrenica. Per queste atrocità sono stati processati e condannati diversi perpetratori e responsabili, tra cui anche le massime cariche dei serbi bosniaci dell'epoca, ma sia la Serbia che la Repubblica Srpska, come sappiamo fino ad oggi, negano il genocidio di Srebrenica e per di più glorificano i criminali di guerra, interpretando le accuse e condanne come iniziative internazionali contro l'intero popolo serbo. Questo dunque sarebbe il sommario di questa parte della puntata, che iniziamo dunque con l'incontro Macron-Vucic all'Eliseo. Mezz'anno dopo l'attacco nel villaggio Banjska in Kosovo, la Serbia non ha ancora incriminato il responsabile Milan Radojčić, osserva la Radio Europa Libera e informa che sull'importanza di risolvere proprio il caso Banjska ha puntato anche l'8 aprile il presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza stampa congiunta con il suo ospite presidente serbo Aleksandar Vučić. Il giorno dopo Vučić ha detto ai giornalisti che i colloqui con il presidente francese Macron sul Kosovo non sono stati semplici, ma lui è dell'opinione che Macron, come ha detto, comprende la posizione della Serbia. I risultati sulle indagini relative al caso Banjska Vučić non ha nemmeno menzionato. Ospitando il capo dello Stato serbo all'Eliseo, il presidente Macron ha dichiarato che la Francia si impegnerà affinché ogni passo dell'accordo di Ohrid tra il Kosovo e la Serbia sia adempiuto. Alla conferenza stampa congiunta Macron ha detto che la questione del Kosovo è una promessa e l'impegno per il futuro della regione. Lui ha sottolineato l'importanza che i perpetratori dell'attacco di Banjska vengano arrestati. L'analista di politica estera Boško Jakšić valuta che queste affermazioni di Macron sono soltanto una conferma che gli europei non hanno dimenticato quello che Vučić vorrebbe fosse dimenticato. Lui aggiunge che l'importanza del caso Banjska è visibile anche per il fatto che il presidente Macron non ha parlato di questo tema durante il colloquio tête-à-tête con Vučić, ma ha ritenuto importante sollevarlo pubblicamente. Il presidente della Serbia ha accusato invece il Kosovo di non soddisfare i propri obblighi compresi nell'accordo e che Priština, ha detto Vučić, non processa i casi di attacchi contro i serbi in Kosovo. Tutti menzionano soltanto Banjska, ha rilevato Vučić a Parigi. Ricordiamolo, un gruppo armato di serbi lo scorso 24 settembre 2023 hanno attaccato le forze di polizia del Kosovo uccidendo il poliziotto Afrin Bunjaku e nello scontro armato ci sono state ancora 3 vittime dalle fila degli aggressori. Il Kosovo ha accusato la Serbia di essere responsabile in quanto organizzatore di questo attacco, un fatto però negato da parte di Belgrado. Si è dichiarato invece responsabile Milan Radojčić, a cui si fa appunto qui riferimento, e il quale allora si è anche dimesso dal suo incarico di vicepresidente della Srpska lista, della lista serba, che è il maggiore partito dei serbi in Kosovo, fortemente sostenuto da parte di Belgrado. La comunità internazionale a più riprese si è appellata alla responsabilità, chiedendo che quelli che sono stati coinvolti in questo attacco siano portati davanti alla giustizia. Bruxelles si è detta in attesa della conclusione delle indagini ufficiali da parte delle autorità kosovare. L'inviato statunitense per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ha detto che gli Stati Uniti indagano sul legame tra la Serbia e l'attacco di Banjska. Lui ha aggiunto che è inaccettabile il fatto che Milan Radojčić continua ad essere in libertà. Priština richiede l'estradizione di Radojčić affinché possa essere processato in Kosovo su accusa di terrorismo, ma Belgrado risponde che questo è impossibile e che verrà processato davanti alle corti nazionali. Alla conferenza stampa con Macron, Vučić dunque ha detto che una parte non soltanto non ha adempiuto nemmeno un punto dell'accordo di Ohrid, ma nemmeno gli accordi di Bruxelles. In più, ha rilevato Vučić, hanno svolto le elezioni con una affluenza alle urne del 3,4%. Ci avete detto di firmare la petizione sull'indizione delle elezioni e io vi ho dato ascolto. Loro invece, nemmeno dopo di questo, non ci danno le elezioni. Conducono l'espropriazione al nord del Kosovo e ci portano l'esercito e la polizia, anche se non ne hanno il diritto. Non vengono condotte indagini a causa di tutti i serbi feriti, ma menzionano soltanto la Banjska, ha detto Vučić a Parigi. Il presidente serbo ha ribadito che Priština non ha fatto nulla sulla formazione della comunità dei municipi serbi, che resta sul punto morto. Ha aggiunto che la Francia è stata sempre la più vicina alla Serbia in Europa e che Belgrado ha contato sulla Francia più di tutti, sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Il presidente francese Macron, da parte sua, ha ribadito che il futuro della Serbia è nell'Unione Europea e da nessun'altra parte e ha invitato sia il Kosovo che la Serbia di andare avanti sulla via verso la normalizzazione. L'agenzia di stampa francese France Presse ha informato anche sul fatto che il presidente della Serbia ha negato la parte della dichiarazione di Macron che entrambe le parti, vale a dire sia Belgrado che Priština, hanno fatto qualcosa nell'ambito del dialogo. Vučić ha valutato invece che che una delle due parti non ha realizzato nulla, alludendo ovviamente al Kosovo. E come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, la Serbia, stando alle parole del suo presidente Aleksandar Vučić, nel prossimo periodo dovrà affrontare giornate difficili e sfide pesanti. L'annunciata ammissione del Kosovo nel Consiglio d'Europa è la prima, ma niente meno, secondo i vertici serbi, l'altrettanto annunciata risoluzione sul genocidio di Srebrenica dell'ONU. E proprio di questo tema, nonché delle relazioni tra la Repubblica Srpska e la Serbia, si è parlato all'incontro tra i vertici di Belgrado, Aleksandar Vučić, la neopresidente del Parlamento serbo Anna Brnabić e il ministro degli esteri serbo Ivica Dačić, con il presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik, con il membro serbo della presidenza tripartita Željka Cvijanović e con il presidente dell'Assemblea Popolare della Repubblica Srpska Nenad Stevandić. A fine di questa riunione, il primo a rivolgersi pubblicamente, come informa il quotidiano serbo Blitz, è stato Milorad Dodik. Lui ha ribadito che il genocidio a Srebrenica non è stato commesso, che si tratta di una forma inventata con la quale hanno cercato di, come ha detto, demonizzare l'intero popolo serbo e attraverso sentenze individuali presso le corti dell'AIA ad indossare la responsabilità collettiva su un popolo, il popolo serbo. La Repubblica Srpska, secondo le parole di Dodik, ritiene che si trattasse di rovesciamento diretto della possibilità che tutti in Bosnia e Erzegovina vivano insieme. Loro rappresentano soltanto la parte musulmana, vale a dire quella bosniacca, e sono indirizzati direttamente contro la Repubblica Srpska e il popolo serbo, ha detto Dodik. Il presidente Vučić, da parte sua, ha informato di aver parlato con il presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU e che il prossimo passo, già lunedì, sarà quello di mandare un inviato speciale al presidente dell'Assemblea Generale chiedendo di esaminare la violazione di tutte le procedure. Vučić ha aggiunto che il Consiglio di Sicurezza è quello che si deve occupare della questione della Bosnia-Herzegovina, poiché questa continua ad essere una regione instabile, ha detto Vučić, perché continuano ad esserci qui le forze internazionali, persino quello che loro qualificano come alto rappresentante. Se non fosse così, ha rilevato Vučić, lui, vale a dire l'alto rappresentante, non esisterebbe nemmeno e non lo manderebbero. Il presidente serbo ha rilevato che la Serbia si opporrà da sola con mezzi politici a tutti i paesi della NATO, dalla Turchia alla Germania, anche se sanno che le possibilità sono minime, ma lotteremo fino all'ultimo momento. Il presidente Dodik ha chiesto che la Serbia lottasse e noi lotteremo fino alla fine e per ogni voto, ha assicurato Vučić, annunciando che il prossimo 5 e 6 maggio a Belgrado e in altre parti della Serbia si svolgerà, come ha detto, la grande assemblea di Pasqua della Serbia e della Repubblica Srpska. Un proseguimento di manipolazione, così invece Branko Todorović, presidente del comitato Helsinki di Banja Luka, commentando i messaggi dei governativi in Serbia e nella Repubblica Srpska contro l'annunciata risoluzione dell'ONU sul genocidio di Srebrenica. Come informa la Radio Europa Libera, nella bozza di questo documento, tra l'altro, si chiede di condannare la negazione del genocidio di Srebrenica e di condannare la glorificazione dei responsabili per l'uccisione dei circa 8.000 civili bosniacchi nel luglio del 1995. C'è da dire anche che il dibattito sulla risoluzione in seno alle Nazioni Unite è stato annunciato, ma una data ufficiale e concreta non è ancora nota. A tal proposito, però, Milorad Dodik ha avvertito che la Repubblica Srpska potrebbe, come ha detto, abbandonare il sistema decisionale della Bosnia-Herzegovina. Il presidente del Comitato Helsinki nella Repubblica Srpska Todorovic osserva che evidentemente per Belgrado e Banja Luka attualmente conviene creare questa situazione politica irrazionale, secondo la quale il mondo intero sarebbe contro i serbi e nessuno li comprende tranne alcuni popoli fratelli. Il 12 aprile l'appoggio contro la risoluzione dell'ONU sul genocidio di Srebrenica a Belgrado ha richiesto anche alla Cina. Un appoggio, come ha scritto Vučić sul suo profilo Instagram, nella lotta per la verità. E questa dichiarazione scritta Vučić l'ha pubblicata su Instagram dopo l'incontro con l'ambasciatore cinese. Lo stesso giorno, invece, la Francia ha annunciato che sarà uno degli sponsor alla risoluzione dell'ONU. Allo stato attuale, l'informazione è che questa risoluzione sarebbe stata promossa dalla Germania e dalla Ruanda e che sulla bozza, però, ci stanno lavorando anche altri paesi. Alexander Popov dell'organizzazione non governativa che si chiama Centro per il regionalismo di Novi Sad rileva che non è vero che si trattasse di proclamare l'intero popolo serbo come un popolo genocida e lo dimostrano anche le sentenze delle corti internazionali contro i responsabili per il genocidio. La responsabilità per quello che era accaduto a Srebrenica è individuale, quindi non è che l'intero popolo sarebbe qualificato come genocida, ma loro continuano a sollevare questo inganno e ci spingono in questa storia perché vogliono che noi appoggiassimo le loro politiche, afferma Popov. C'è da sottolineare che per il genocidio e i crimini di Srebrenica finora sono state condannate oltre 50 persone a pene carcerarie di un totale di oltre 700 anni. Tra questi, innanzitutto, i leader dei serbi bosniaci, vale a dire Radovan Karadžić, primo presidente della Repubblica Srpska, condannato all'ergastolo per genocidio di Srebrenica, nonché per i crimini di guerra in altre parti della Bosnia e Erzegovina. Altrettanto all'ergastolo per genocidio è stato condannato il comandante capo dell'esercito della Repubblica Srpska Ratko Mladic. Ma ciò nonostante, una parte dell'opinione pubblica serba, ovviamente su influenza delle autorità della Serbia e della Repubblica Srpska, ritengono i due criminali di guerra condannati come eroi del popolo serbo. Secondo l'opinione di Popov, se la Serbia e la Repubblica Srpska avessero dimostrato più prontezza ad affrontare il passato, come del resto l'intera regione balcanica, allora forse una risoluzione non sarebbe nemmeno necessaria. Secondo le informazioni della Voice of America, la bozza di risoluzione che proclama l'11 luglio come giornata internazionale di memoria sul genocidio di Srebrenica dovrebbe essere illustrata ad una seduta chiusa delle Nazioni Unite il prossimo 17 aprile. La Radio Europa Libera informa che nella bozza del documento si sottolinea l'importanza di terminare le ricerche e le identificazioni delle rimanenti vittime del genocidio di Srebrenica e quindi rendere possibile la loro dignitosa sepoltura. Si invita inoltre al proseguimento dei processamenti contro i responsabili. Secondo gli interlocutori di Radio Europa Libera, Branko Todorovic e Aleksandar Popov, il presidente Vučić con il suo rapporto nei confronti della Repubblica Srpska vuole infatti presentarsi alla comunità internazionale come qualcuno che potrebbe stabilizzare, ma se necessario anche destabilizzare la Bosnia e Erzegovina. Loro vedono le posizioni e le dichiarazioni di Vučić e Dodik come azioni coordinate. Dodik, con le sue dichiarazioni smisurate, offre un alibi a Vučić di presentarsi come un politico moderato, ma anche di mandare il messaggio all'Occidente come uno che nelle sue mani ha gli attrezzi per creare problemi nel caso di pressioni, valuta Aleksandr Popov. Lui aggiunge che le dichiarazioni congiunte di Vučić e Dodik lo scorso 11 aprile sono, come detto, uno spettacolo per il pubblico locale ma anche internazionale. Il giorno dopo, dopo queste dichiarazioni, quindi il 12 aprile, le minacce di Dodik alla secessione sono state condannate da parte dell'ambasciata americana a Sarajevo, la quale ha incoraggiato l'alto rappresentante internazionale in Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, di fare lo stesso. Ricordiamolo infine, Milorad Dodik è di già sotto sanzioni degli Stati Uniti e Gran Bretagna perché mette a rischio l'accordo di pace di Dayton e a causa delle sue azioni contro lo Stato Bosnia-Herzegovina. Oltre a lui, sulla lista delle sanzioni ci sono anche altri: il membro serbo della presidenza tripartita Željko Cvijanović e il presidente dell'Assemblea Popolare della Repubblica Srpska Nenad Stevandić. Incontrando tutti loro a Belgrado, il presidente della Serbia Aleksandar Vučić ha ribadito che Belgrado non si metterà contro la Repubblica Srpska e che, come ha affermato, condivideranno il loro destino. Con l'avvicinarsi della tristissima data del genocidio di Srebrenica, c'è da dire che nel centro memoriale di Potočari fino ad oggi sono stati sepolti i resti di oltre 6.650 vittime e in altre località oltre 230 vittime. Secondo i dati dell'Istituto per le persone scomparse della Bosnia-Herzegovina si cercano ancora i resti di circa 1.200 vittime. E con questo io termino qui, vi ringrazio per la vostra attenzione, un saluto da Marina Sicora.
Grazie a Marina Sicora per la sua corrispondenza, prosegue questa puntata di Passaggio Sud-Est che, come vi dicevamo in apertura, è un po' diversa nella sua organizzazione, nella sua costruzione e un po' più breve rispetto al solito. Dopo Marina Sicora, come di consueto, è arrivato il momento di passare il microfono ad Artur Nura.
Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Passaggio a Sud-Est dobbiamo informare sulle cose importanti che capitano dal punto di vista politico a Tirana, Pristina e Skopje. Bisogna iniziare che il quotidiano sloveno Delo.si ha scritto che il primo ministro sloveno Robert Golob sostiene incondizionatamente l'ex presidente della Slovenia Borut Pahor ad assumere l'incarico di inviato speciale dell'Unione Europea per il dialogo Kosovo-Serbia. Secondo questo giornale, il mese scorso Golob avrebbe esercitato pressione sui capi di paesi dell'Unione Europea affinché Pahor prendesse il posto di Miroslav Lajčak. L'ufficio del primo ministro Golob ha dichiarato nel frattempo di aver dato il sostegno incondizionato affinché Pahor assuma la carica del rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina e per altre questioni regionali nei Balcani occidentali. Golob ha aggiunto che nell'ultimo mese ha avuto numerosi colloqui bilaterali con i leader dei paesi europei e con i più alti rappresentanti dell'Unione Europea su questo argomento. Il primo ministro esprime la convinzione che l'ex presidente Pahor ha dimostrato finora con il suo lavoro e la sua esperienza politica di essere un grande amico dei paesi dei Balcani occidentali e che i suoi sforzi, così come quelli della Slovenia, sono mirati alla integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea, garantendo la pace e la stabilità nei Balcani occidentali e quindi in tutta l'Europa. Secondo il quotidiano Ljubljana, dunque Delo, Pahor sarebbe aiutato in questo dal Ministero degli Esteri sloveno, di cui guida c'è Tanja Fajon, per ora ancora leader del partito dell'ex presidente socialdemocratici, dunque della Slovenia, il Dicastero, che valuta Pahor un candidato idoneo per occupare una posizione importante e prestigiosa nei Balcani occidentali, considerati un'area strategica della Slovenia. Ha deciso attraverso la rete diplomatica slovena di aiutare l'ex presidente nella candidatura. Il mandato biennale di Miroslav Lajčak scade alla fine di agosto. Ricordiamo per i nostri ascoltatori che il primo ministro kosovaro Albin Kurti aveva accusato il mediatore europeo nel dialogo volto a normalizzare i rapporti con la Serbia, Miroslav Lajčak, di assumere una posizione anti-kosovara. Durante una conferenza stampa tenutasi a Pristina il 18 settembre dell'anno scorso, Kurti aveva affermato che nell'ultimo colloquio di dialogo ha riscontrato un chiaro pregiudizio contro il Kosovo nel suo complesso e in particolare contro l'accordo sulla normalizzazione delle relazioni, riferendosi al rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo Miroslav Lajčak. Kurti ha suggerito che sembra esserci uno sforzo coordinato tra il presidente serbo Aleksandar Vučić e Lajčak per creare uno scenario alternativo in cui solo una parte dell'accordo verrebbe attuata. Nei prossimi giorni terrò sicuramente degli incontri con tutti gli attori internazionali che hanno riconosciuto il Kosovo come Stato indipendente e desiderano aiutarci a sostenerci i termini di costruzione dello Stato democratico, sviluppo socio-economico e riconoscimento internazionale, in particolare la normalizzazione con i rapporti con la Serbia che abbiamo già affrontato attraverso accordo fondamentale sul reciproco riconoscimento de facto, aveva dichiarato Kurti. Quando gli è stato chiesto se avrebbe cercato la sostituzione di Miroslav Lajčak nel processo di dialogo, Kurti ha risposto che l'alto funzionario europeo non era responsabile nei suoi confronti, ma piuttosto nei confronti alla Commissione europea, del Consiglio europeo e del Parlamento europeo. Credo che ciò che abbiamo affermato negli ultimi giorni, soprattutto oggi, dovrebbe essere sufficiente per garantire la sua responsabilità all'interno di quelle istituzioni europee, aveva dichiarato Albin Kurti. Nel frattempo, cari ascoltatori, tornando alle autorità e ricordando che il mandato di Miroslav Lajčak si conclude ad agosto, dobbiamo informare che il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajčak, ha annunciato che la settimana prossima proseguiranno gli incontri a Bruxelles tra le delegazioni di Serbia e Kosovo a riguardo del provvedimento della Banca Centrale di Pristina sull'abolizione dell'uso delle transazioni in denaro serbo tra Serbia e il territorio del Kosovo, entrato in vigore, ricordiamo, dal 1 febbraio. Lo riporta la stampa kosovara, secondo cui Lajčak ha espresso la speranza che si troverà un accordo definitivo sulla questione. Ci incontreremo la prossima settimana e speriamo di finalizzare l'accordo sulla base delle idee rappresentate dall'Unione Europea, ha detto Lajčak durante il forum L'Unione Europea incontra i Balcani di Sofia in Bulgaria. Il rappresentante europeo ha valutato che le discussioni tra le due parti negli ultimi incontri sono state costruttive. Direi che c'è uno sforzo per trovare una soluzione, ha detto Lajčak, valutando il processo di normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina, come delle montagne russe in cui si sono stati periodi di normalizzazione così come di gestione della crisi. Lajčak ha infine ricordato che l'accordo tra le due parti esiste e non può essere annullato e che ora è necessario concentrarsi sulla sua attuazione. Intanto, cari ascoltatori, passiamo nelle notizie che arrivano dalla Nord Macedonia e dobbiamo informare che è iniziato in Macedonia del Nord la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 24 aprile. Lo riferisce la stampa locale, precisando che il periodo di campagna elettorale durerà fino alla mezzanotte del 22 aprile. Ricordiamo che sono 7 i candidati in corsa, ovvero l'attuale capo dello Stato, Stevo Pendarovski, sostenuto dall'Unione Socialdemocratica, Stefčko Jakimovski del partito GRUM, Maxim Dimitrivski del partito SNAM, Arben Taravali, sostenuto dalla coalizione dell'opposizione albanese Vredi, Gordana Silajnovska-Davkova, appoggiata dal Partito Democratico per l'Unità Nazionale Macedone, e Biljana Vankovska, appoggiata dal partito di sinistra Lebica, e Bujar Osmani, l'attuale ministro degli esteri, candidato dell'Unione Democratica per l'Integrazione, maggior partito della maggioranza albanese nella Macedonia del Nord. È un imperativo entrare nell'Unione Europea in modo dignitoso. Non saremo privati di chi siamo e di cosa stiamo. La nostra lingua e identità sono garantite. Non possiamo tornare di nuovo nel fango dei Balcani, ma entrare in un prospero ambiente europeo, ha detto il presidente uscente nel primo discorso elettorale aprile. Non si va in Europa con la retorica UE e NATO, ma rispettandosi i nostri valori e mettendoli in pratica, ha affermato invece Silvianovska-Davkova nel primo comizio tenuto davanti al governo di Skopje. I due sono dati per favoriti secondo gli ultimi sondaggi e dovrebbero sfidarsi al ballottaggio, sempre secondo le previsioni. Sono stati avversari che alle ultime elezioni presidenziali del 2019, quando attuale capo dello Stato vinse al secondo turno. Se necessario, il ballottaggio, lapsus iterà l'8 maggio insieme alle elezioni parlamentari, come abbiamo detto anche altre volte. Invece nel campo dei candidati albanesi, Arben Taravari, candidato alla presidenza della Macedonia del Nord, della coalizione di opposizione, Vlen, che significa Vlen, la parola significa vale, afferma che la sua priorità principale è l'accelerazione dell'integrazione europea del paese della Macedonia del Nord. Nel caso in cui vincessi le elezioni, la prima questione che chiederei al rappresentante per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni dell'8 maggio sarebbe l'accelerazione dei cambiamenti costituzionali per inclusione della lingua bulgara nel preambolo della Costituzione, che è una condizione per colloquio di adesione, ha affermato Taravari in un'intervista per Radio Free Europe. Lui dice che cercherà la garanzia da Bruxelles che non si saranno nuove condizioni per la Macedonia nel suo cammino verso l'integrazione nell'Unione Europea. Un'altra priorità per Taravari è l'esclusione della Macedonia del Nord dall'iniziativa Balcani Aperti, Open Balkans. Taravari, il candidato della coalizione Vlen, Valle, alla quale hanno aderito i partiti di opposizione dell'Albania, della Macedonia e del Nord, ritiene che una carriera politica pulita, come dice lui, senza scandali e affari, sia un vantaggio rispetto al suo diretto avversario Bujar Osmani dell'Unione Democratica per l'Integrazione. In effetti bisogna dire che da 7 candidati alle presidenziali, 5 macedoni e 2 sono albanesi, dunque Taravari e Osmani. E Taravari non a caso ha menzionato Bujar Osmani, il ministro degli esteri, dicendo che la competizione onestamente nel blocco albanese sarà tra me e il signor Bujar Osmani. Nel frattempo, per concludere con le elezioni in Macedonia del Nord, dobbiamo informare che la Commissione elettorale centrale della Macedonia del Nord ha annunciato di aver ricevuto 17 liste in vista del voto dell'8 maggio, voto politico. Come annunciato da questa Commissione, tra le liste ci sono quelle dei candidati dell'Unione Socialdemocratica, del partito GROM, del partito SNAM, della coalizione albanese Vlen, del Partito Democratico per l'Unità Nazionale Macedone, del partito di sinistra Lebica e dell'Unione Democratica per l'Integrazione, il maggior partito delle minoranze albanese nella Macedonia del Nord. Intanto, cari ascoltatori, passiamo alle notizie che hanno a che fare con l'Albania in modo principale, ma anche con l'Italia. E iniziamo. Il Consiglio dei Ministri di Tirana ha portato al Parlamento per la ratifica l'accordo raggiunto con l'Italia sul reciproco riconoscimento delle assicurazioni sociali. L'Albania e l'Italia hanno raggiunto un accordo, ricordiamo, di riconoscimento dei contributi previdenziali il 6 febbraio. L'accordo è stato firmato a Roma dal ministro per l'Europa e gli affari esteri albanese Igliasani e dal ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Detto accordo offre a molte persone una sicurezza, una prospettiva positiva per il futuro, mentre le parti negoziavano da circa 15 anni per raggiungere questa intesa, che garantisce i diritti dei dipendenti albanesi in Italia e dei dipendenti italiani in Albania per le pensioni. Ricordiamo che sono 550.000 i cittadini albanesi e circa 20.000 i cittadini italiani, dunque albanesi in Italia e italiani in Albania, la cui attuazione garantirà l'unificazione dei periodi contributivi, facendo sì che nessun anno lavorativo venga perso. Oggetto di questo accordo sono le prestazioni del regime obbligatorio di previdenza sociale albanese, che comprendere le prestazioni per le pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità e pensioni familiari, assicurazioni per le indennità di malattie e maternità e assicurazioni contro la disoccupazione. I paesi con cui l'Albania ha accordi nel campo delle assicurazioni sociali sono Ungheria, Canada, Turchia, Belgio, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Federale della Germania, Austria, Croazia e Kosovo. A questo elenco si aggiunge Italia, con l'entrata in vigore dell'accordo, mentre sono in corso gli accordi con i Paesi Bassi, Romania, Grecia e Francia. Turismo in Albania, bisogna parlare anche dello turismo albanese, poiché anche i cittadini italiani sono molto interessati al riguardo. E dobbiamo informare che il primo ministro Edi Rama ha definito un evento storico il 60° incontro della Commissione per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale del Turismo a Tirana. Nel discorso tenuto in questo incontro, il primo ministro ha affermato che arriva nel momento giusto nel paese, nel nostro paese, in un momento in cui l'impatto del turismo sta trasformando incredibilmente l'economia e la rappresentanza dell'Albania nel mondo. Speriamo vivamente che attraverso il turismo comprenderemo ancora di più non solo l'importanza che il turismo ha per l'economia, ma anche il sentimento di auto-identificazione, nonché il sentimento di umanità che possiamo offrire a vicenda, ha detto Rama. Per mostrare i passi che l'Albania ha compiuto nella direzione dello sviluppo turistico, il primo ministro Rama ha portato all'attenzione la situazione di isolamento che il paese ha vissuto durante la dittatura comunista. Abbiamo conosciuto un periodo della storia in cui eravamo completamente separati e isolati da tutti. Tutto va oltre l'immaginazione dell'isolamento e della brutalità che abbiamo incontrato in questo paese fino agli anni 30 anni fa, ha affermato Rama. Oggi abbiamo una realtà completamente diversa, con più di 10 milioni di turisti transitati per l'Albania lo scorso anno, che è un numero molto alto durante i primi mesi di quest'anno. Il primo ministro ha sottolineato che oltre al successo in questa direzione ci sono anche molte sfide che dobbiamo affrontare e risolvere se vogliamo che l'Albania vada avanti in modo sostenibile e sia una destinazione dove il turismo è un valore aggiunto. Dobbiamo preservare la natura, dobbiamo costruire cose che hanno una bella architettura, intrecciando le due cose. Da un lato creiamo le giuste opportunità affinché le persone possano ottenere di più dal proprio lavoro, lasciando però una parte maggiore dell'Albania per le generazioni future, mentre costruiamo un'importante destinazione turistica, ha affermato il primo ministro Edi Rama. La ministra del turismo dell'Albania, Mirella Kumbaro, nel suo discorso di apertura della 70° riunione del Commissione per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, ha affermato che l'Albania sta vivendo un momento di trasformazione grazie al turismo. Lei ha sottolineato che si sta scrivendo un nuovo capitolo nell'Organizzazione Mondiale del Turismo, mentre ha presentato i dati dei turisti stranieri che hanno visitato l'Albania nel corso del 2023 e nel primo trimestre del 2024. La ministra ha affermato che il prossimo anno l'Albania sarà la capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Il prossimo anno è la capitale mediterranea della moda e del dialogo, non potevamo trovare un posto migliore per tenere questo incontro. Oggi l'Albania è una bellissima sorpresa, un simbolo che i paesi come le persone possono reinventarsi, un luogo che suscita la curiosità di tutti. Abbiamo raggiunto l'importante traguardo di 10,1 milioni di turisti stranieri nel 2023, un caso che dimostra che un piccolo paese riesce quando le cose sono fatte con grande amore. Ci troverete in cima alla lista perché in 3 mesi l'Albania ha accolto 1,7 milioni di visitatori stranieri per il 2024. L'Albania sta vivendo un momento di trasformazione grazie al turismo, ha affermato il ministro Kumbaro. Al secondo giorno della riunione della Commissione per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, la Ministra del Turismo e dell'Ambiente Kumbara ha salutato l'organizzazione di questa conferenza e ha affermato che l'Albania è entrata nell'era degli investimenti del turismo con l'approccio non negoziabile dello sviluppo sostenibile. Inoltre lei si è focalizzata sulle cifre, su dati e sulle agevolazioni fiscali che creano un ambiente attraente per investire in Albania. 4,2 miliardi di euro di entrate dall'economia turistica nell'economia albanese nel 2023 rispetto ai 2,8 miliardi per 2022 e il denaro che alimenta l'intera catena commerciale del paese, ha affermato la ministra Kumbaro. Al termine del suo discorso la ministra ha ringraziato l'Organizzazione Mondiale del Turismo per un prodotto concreto di questa strettissima collaborazione con il partner di questa organizzazione, creando per la prima volta una guida per gli investimenti nel settore turistico in Albania. E concludendo qua, cari ascoltatori, un caro saluto da Tirana per Radio Radicale, Artur Nura.
E grazie anche ad Artur Nura che insieme a Marina Sicora ha garantito che anche questa puntata di Passaggio a Sud-Est andasse in onda. Come vi abbiamo detto all'inizio, ha avuto un'organizzazione, anche una durata insomma un po' diversa dal solito, un po' minore rispetto al solito, ma nella quale abbiamo cercato comunque di darvi conto di alcuni dei fatti, degli avvenimenti che raccontano la realtà politica dell'Europa sudorientale. Una puntata che, come tutte quelle precedenti, potrete poi ritrovare e riascoltare su radioradicale.it, il nostro sito internet. In onda invece dopo il supplemento di giovedì prossimo, naturalmente la nuova puntata di Passaggio a Sud-Est domenica prossima, come sempre alle 21. Grazie per l'ascolto, un saluto da Roberto Spagnoli e un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.